Capitolo terzo, seconda parte. Tratta dell'orazione di raccoglimento. Ordinariamente Dio la corda prima della precedente, che è quella dei gusti divini. Effetti dell'una e dell'altra. Sul principio di questa mansione ho parlato dell'orazione dei gusti divini. Poi sono passata all'orazione di raccoglimento, della quale avrei dovuto parlare prima, perché è meno alta di quella. Dunque, nell'orazione di raccoglimento non si deve mai smettere di meditare e di discorrere con l'intelletto. Nell'altra, invece, nella quale l'acqua si trova nella stessa sorgente e non per via di canali, l'intelletto, come ho detto in altro luogo, si sospende da sé o si sente sospendere dal fatto di non poter capire ciò che avviene. E così va girando da una parte all'altra come intontito, incapace di fissarsi in alcuna cosa. Questa agitazione inquieta molto la volontà, che nel frattempo è tutta immersa nel suo Dio. Ma essa non se ne curi, perché perderebbe buona parte di ciò che gode. Lasci stare l'intelletto e si abbandoni fra le braccia dell'amore. Il Signore le insegnerà quello che dovrà fare, cioè riputarsi indegna di tanto bene e impiegarsi in atti di ringraziamento. Volendo trattare dell'orazione di raccoglimento, ho tralasciato gli effetti di quella dei gusti divini e i segni dai quali si può conoscere chi ne è favorito. A quanto si sperimenta, si tratta di una dilatazione o di un aumento di anima. Ecco una sorgente da cui l'acqua non ha via di uscita, ma il cui bacino è così fatto che quanto più acqua riceve, tanto più cresce di capacità. Così sembra anche qui, perché oltre le grandi grazie che si ricevono, Dio dilata l'anima e la rende capace di contenere ogni cosa. Questa soavità e dilatamento interiore si riconoscono anche dall'energia di cui l'anima si sente ripiena, perché nel servizio di Dio non si porta più grettamente come prima, ma con larghezza maggiore. Cessa pure di angustiarsi per la paura dell'inferno e nutre grande fiducia di andare un giorno in paradiso. Non teme che di offendere il Dio, ma non con timore servile, che qui sparisce del tutto. Se prima aveva paura di fare penitenza per non perdere la salute, ora le sembra, con l'aiuto di Dio, di poterne fare non avendo mai avuto in proposito desideri così grandi come ora. E se prima provava tanta ripugnanza per le tribolazioni, ora le teme di meno, perché la sua fede si è fatta più viva e vede che accettandole per amore di Dio ottiene la forza di sopportarle con pazienza. Anzi, nella sua brama di fare qualcosa per lui, qualche volta le avviene pure di desiderarle. Quanto più progredisce nella conoscenza di Dio, tanto più bassa è l'opinione che si fa di sé. E avendo assaporato le dolcezze del Signore, ritiene per immondizie quelle della terra, da cui si allontana poco a poco, rendendosi a ciò fare sempre più padrona di sé. Insomma, resta migliorata in tutte le virtù e andrà sempre più progredendo, purché non torni ad offendere il Dio, nel qual caso perderebbe ogni cosa, anche se già arrivata alla cima. Però non si deve credere che per trovarsi con tali effetti basti ricevere questa grazia una o due volte soltanto. Occorre riceverla di continuo. Il nostro bene è tutto in questa perseveranza. Ecco un avviso che raccomando molto a chi si trova in questo stato. Si guardi attentamente dal mettersi nelle occasioni di offendere il Dio. Qui l'anima non è ancora formata, è come un bambino che comincia a poppare, il quale, se si discosta dal petto della madre, non può aspettarsi che la morte. Se chi ha ricevuto questa grazia si allontana dall'orazione, senza urgente necessità, e non vi fa subito ritorno, temo grandemente che le avvenga come al bambino, e vada di male in peggio. So che vi è molto da temere. Conosco persone a cui questo è successo per essersi allontanate da colui che voleva farsi loro amico, come dimostravano le sue opere. Ne sento viva compassione. Se tanto insisto sulla fuga delle occasioni, è perché il demonio mette più impegno nel rovinare un'anima sola di queste che non molte altre a cui Dio non faccia tali grazie. Queste gli possono essere di gran danno, perché attirano altre anime, con immenso vantaggio per la Chiesa di Dio. Perciò le combatte in ogni modo e fa di tutto per rovinarle, se non altro per la rabbia di vederle tanto amate da Dio. Ma se queste soccombono, diventano peggiori delle altre. Da questi pericoli, sorelle, a quanto si può capire, voi siete al sicuro. Ma Dio vi liberi dall'andare in superbia e vanagloria. Il demonio può simulare anche queste grazie, ma lo si conosce facilmente, perché non solo non produce gli effetti che ho descritto, ma ne lascia di diametralmente opposti. Benché ve ne abbia già parlato altrove, tuttavia vi voglio avvertire di un pericolo in cui ho visto cadere varie persone di orazione, specialmente donne, che per la loro debolezza vi sono più esposte. Ed è il seguente. Alcune persone, a causa delle loro grandi austerità, orazioni, o semplicemente perché di debole complessione, non possono ricevere una consolazione spirituale senza che la loro natura ne rimanga soggiogata. E siccome sentono una certa interiore dolcezza, mentre esteriormente vanno indebolendosi, e mancando, specialmente quando entrano in quello stato che si chiama sonno spirituale, che è alquanto di più alto di quello anzidetto, confondono quella dolcezza con l'indebolimento che sentono e se ne lasciano sopraffare. Più si abbandonano e più ne rimangono assorbite, perché la natura si indebolisce sempre più. E intanto credono che sia un qualche rapimento. Ma io lo chiamo sbalordimento, perché non fanno altro che perdere il tempo, si rovinano la salute. Una certa persona rimaneva in questo stato per ore e ore di seguito, senza perdere i sensi, e nemmeno con pensieri di Dio. Ma siccome si trovò chi l'ebbe a intendere, le fecero sparire ogni cosa, obbligandola a mangiare, a dormire e a non fare molta penitenza. Senza volerlo, aveva ingannato il confessore, varie altre persone e anche se stessa. Sono convinta che il demonio non vi doveva essere estraneo. Pretendeva di cavarne vantaggio e non poco già cominciava ad averne. È bene sapere che vi può essere languidezza esteriore ed interiore anche allora che questo stato proviene da Dio. Ma l'anima ne rimane forte e nel vedersi così vicina al Signore si lascia andare a grandi sentimenti. Tuttavia questo stato non dura che pochissimo, benché si ripeta di frequente e l'anima torni a sospendersi. Tuttavia, se non è per debolezza naturale, questa orazione non solo non abbatte il corpo, ma nemmeno è causa di affezioni esteriori. Perciò dovete stare bene attente. E quando alcuna va soggetta a tali cose, ne avverta la superiora e faccia di tutto per distrarsi. La superiora non le permetta tante ore di orazione, ma gliene ordini poca. Procuri che mangi e che dormi bene, fino a quando non abbia riprese le sue forze naturali, nel caso che le abbia perdute per mancanza di nutrimento o di sonno. Se è di così debole complessione da non averne giovamento, credetemi, Dio la vuole per la vita attiva. Nei monasteri vi deve essere di tutto. Sia impiegata negli uffici. Si abbia cura che non rimanga troppo in solitudine, perché finirebbe col rovinarsi del tutto la salute. Ciò le sarà di grande mortificazione. Ma il Signore vuol provare come sopporti la sua assenza e se lo ami per davvero. Dopo un po' di tempo può darsi che egli le ritorni le forze. Ma se non lo fa, ella acquisterà tanti meriti con la preghiera vocale e l'obbedienza, quanti ne acquisterebbe con la vita contemplativa, e forse più. Può anche darsi che vi siano persone di immaginazione o di testa così debole, come io ne ho trovate, che si immaginano di vedere tutto quello che pensano. Sarebbe molto pericoloso. Ma siccome ne devo parlare più avanti, qui non aggiungo altro. Mi sono tanto dilungata in queste mansioni perché credo che in esse le anime vi entrino in maggiore numero. Si aggiunga inoltre che in queste, per l'unione che vi è del naturale con il soprannaturale, il demonio può fare maggior danno che nelle seguenti, nelle quali il Signore non gli lascia tanta libertà. Sia egli per sempre benedetto. Amen. Quinte mansioni, in 4 capitoli. Capitolo primo. In che modo l'anima si unisca a Dio durante l'orazione e come conoscere se vi sia inganno. In che modo, sorelle, vi potrei parlare delle ricchezze, dei tesori e delle delizie che si trovano nelle quinte mansioni. Di queste, come di quelle che ancora restano, sarebbe meglio non parlare, perché non vi sono termini sufficienti, come non vi è intelletto per comprenderle, e né paragoni per spiegarle. Le cose della terra sono troppo basse per servire a questo scopo. Ma siccome voi, Signore mio, vi siete compiaciuto che alcune delle vostre serve ne godano tanto spesso, mandate luce dal cielo affinché io le sappia illuminare, premunendole contro gli inganni del demonio quando si trasformerà in angelo di luce. Dopotutto, esse non desiderano che piacervi. Ho detto che in queste mansioni ne entrano soltanto alcune, mentre avrei dovuto dire che solo pochissime non vi entrano. Anzi, siccome vi è il più e il meno, penso che certe particolarità siano soltanto di poche. Tuttavia, arrivare anche solo alle porte è sempre una grande grazia di Dio, perché molti sono i chiamati e pochi gli eletti. Così di noi che portiamo questo sacro abito del Carmine. Tutte siamo chiamate all'orazione e alla contemplazione, perché in ciò è la nostra origine e siamo progenie di quei santi padri del Monte Carmelo che in grande solitudine e nel totale disprezzo del mondo cercavano questa gioia, questa preziosa margherita di cui parliamo. Eppure in poche ci disponiamo per ottenere che Dio ce la scopra. Quanto all'esteriore si va bene, ma quanto alle virtù necessarie per arrivare a detto stato, ci manca ancora moltissimo. Per cui non dobbiamo mai trascurarci, né in poco né in molto. Facciamoci coraggio, sorelle. E siccome un po' di cielo lo possiamo godere fin da ora, supplichiamo il Signore a concederci di non rimanerne prive per nostra colpa, ma a mostrarci nella strada, a fortificarci l'anima, onde scavare sino a scoprire questo tesoro nascosto che sta dentro di noi. Se Dio si compiacerà di aiutarmi, ve ne dirò qualche cosa. Ho detto che ci fortifichi l'anima, acciocché intendiate che le forze del corpo, se Dio non le dà, non sono necessarie. Non solo egli non impedisce ad alcuno di acquistarsi le sue ricchezze, ma si contenta che ognuno gli dia ciò che ha. Sia benedetto per sempre un così grande Signore. Badate però, figliuole, che per acquistarvi ciò che dico, egli esige che non vi riserviate nulla. Sia poco o molto quello che avete, lo vuole tutto per sé. Più o meno grandi saranno le grazie che ne avrete, ma sempre in proporzione di quello che vedrete di aver dato. Per sapere se la nostra orazione arrivi o non arrivi all'unione, non vi è prova migliore. Non crediate che questa orazione somigli al sonno come la precedente. Dico sonno in quanto che l'anima sembra che sia mezzo assopita, perché se pare che non sia del tutto addormentata, non si sente neppure sveglia. Qui invece è addormentata, e addormentata profondamente. Non solo a tutte le cose della terra, ma pure a se stessa. Tanto che per la breve durata di questo fenomeno, essa rimane così fuori di sé da non poter formare alcun pensiero, neppure volendolo. Qui per sospendere il pensiero non c'è proprio da ricorrere ad alcuna industria. Se ama, non sa come, né chi. Se vuole, non sa cosa vuole. È come se sia morta al mondo per più vivere in Dio. Ma è una morte deliziosa. Morte perché l'anima si sottrae a tutte le operazioni che può avere dall'unione con il corpo. Deliziosa perché sembra che si separi dal corpo per meglio vivere in Dio. Infatti al corpo non so se rimanga tanto di vita da poter ancora respirare. Pensando ora a quest'ultima cosa, mi sembra che non gliene rimanga affatto. O almeno se respira non lo avverte. L'intelletto vorrebbe tutto occuparsi per intendere qualcosa di ciò che l'anima sente. Ma siccome le sue forze non glielo permettono, rimane così sorpreso che, pur non perdendosi del tutto, non può muovere né mani né piedi, come si direbbe di una persona che fosse così svenuta da parerci morta. Oh, segreti di Dio, non mi stancherei mai di parlarne se pensassi di farne capire qualcosa, disposta pure a dire mille spropositi pur di riuscirvi una volta sola e procurare a Dio un maggior tributo di lodi. Ho detto che questa orazione non somiglia al sonno. Nella mansione precedente, finché l'anima non ne abbia fatta una grandissima esperienza, rimane sempre con dubbio sui fenomeni subiti. Se furono una sua illusione, o se dormiva, se provennero da Dio o dal demonio trasformato in angelo di luce, e molti altri timori, i quali del resto non è bene che manchino per il pericolo che qualche volta si intrometta per davvero la nostra natura. Se là le bestie velenose non hanno modo di introdursi, vi possono penetrare certe lucertolette che per la loro sottigliezza si cacciano dappertutto. Intendo parlare di quei piccoli pensieri provenienti dall'immaginazione e da quello che ho detto, i quali, benché non siano di danno, specialmente se si trascurano, spesso però infastidiscono. Qui invece non possono entrare neppure le lucertolette più piccole, non essendovi immaginazione, memoria o intelletto capaci di impedire un tanto bene. Oso anzi affermare che si tratta di vera unione con Dio. Non vi può entrare a fare danno nemmeno il demonio, perché allora Dio è unito all'essenza dell'anima. E il maligno non solo non ha ardire d'avvicinarsi, ma credo che di questi segreti non debba neppure intendersene. La cosa è assai chiara. Se dicono che egli non conosce i nostri pensieri, a maggior ragione non deve conoscere questi segreti che Dio non confida neppure all'intelletto. Oh, stato felicissimo, nel quale il maledetto non può fare alcun danno. L'anima ne esce con grandissimi vantaggi, perché Dio opera in lei senza che alcuno vi metta ostacoli, neppure noi stessi. Che cosa, allora, non dovrà mai dare chi tanto ama di dare, e che può dare quanto vuole. Sembra che io vi ingeneri confusione. Ho detto se è unione di Dio, quasi che vi siano altre unioni. Altro se ve ne sono. Può darsi che in riguardo di certe vanità il demonio faccia uscire l'anima da se stessa per la grande passione con cui ella le brami, benché non nella stessa maniera né con gli stessi sentimenti di gioia, di soddisfazione, di diletto, di pace, di cui l'anima si sente ripiena quando l'operazione è da Dio. I piaceri, le ebbrezze, le consolazioni della terra, nonché non essere paragonabili con i sentimenti che Dio produce, non hanno con essi alcuna relazione di origine. È ben diversa è l'impressione che ne risulta, come voi stesse avete forse provato. Ho letto in altro luogo che è come se gli uni si sentano alla superficie del corpo e gli altri nel midollo delle ossa. Allora mi sono spiegata assai bene, ma ora meglio di così non so farlo. Mi sembra però che non siate ancora soddisfatte e temiate di cadere in inganno. Grande è la difficoltà che si incontra nel discernimento di queste cose interiori. Tuttavia, per coloro che ne hanno esperienza, può essere sufficiente quello che ho detto, nonostante che ben grande ne sia la differenza. Comunque, eccovi un segno per non cadere in inganno ed accertarvi che l'operazione è di Dio. Il Signore me l'ha riportato oggi alla memoria e credo sia sicuro. Nelle questioni più difficili, anche se mi pare di intenderle e di dire la verità, io uso sempre questa espressione. Mi sembra. E ciò per far capire che se mi inganno, sono pronta a sottomettermi a coloro che ne sanno di più. Costoro, benché di queste cose non abbiano esperienza, hanno però un certo senso che è loro proprio. E siccome Dio li destina a luce della sua Chiesa, quando si tratta di ammettere una verità, li illumina Lui stesso. Se non sono leggeri, ma veri servi di Dio, non solo non si scandalizzano di queste meraviglie, ma sono anzi persuasi che Dio ne possa fare assai di più. E se si tratta di fenomeni non ancora ben chiari, trovano modo di ammetterli studiando quelli che sono scritti. Di questo io ho grande esperienza, come l'ho di certi semidotti paurosi che mi costarono assai. Chi non crede che Dio sappia fare assai di più e non ammette che possa essersi compiaciuto e possa tuttora compiacersi di comunicarsi talvolta con le sue creature, costui, secondo me, tiene chiusa la porta ad ogni divina effusione. Voi, sorelle, guardatevene attentamente. Credete sempre che Dio può fare assai di più. E non fermatevi mai ad esaminare se chi riceve queste grazie sia virtuoso o no. Il motivo lo sa il Signore. Noi non dobbiamo intrometterci. Serviamo il Dio con umiltà e semplicità di cuore, lodandolo per queste sue opere meravigliose. Dunque, eccomi al segno che io chiamo sicuro. Osservate quest'anima a cui Dio ha sospeso del tutto l'intelletto per meglio arricchirla della vera sapienza. Per tutto il tempo che dura in questo stato, tempo sempre breve e che all'anima sembra ancora più breve, ella non vede e non sente nulla. Ma Dio si imprime nel suo interno e quando ella torna in sé, in nessun modo può dubitare che Dio sia stato in lei ed ella in Dio. Questa verità le rimane scolpita sia al vivo da non poterne affatto dubitare né dimenticarla, neppure dopo molti anni, benché Dio non gliela rinnovi. Senza poi dire degli altri effetti sui quali tornerò più avanti. In questa certezza sta appunto il segno che ho detto. Ma voi mi direte, come si vede o si intende che è Dio, se non si vede e non si intende nulla? Non dico che lo si veda allora, ma in seguito, e ciò non per visione, ma per una piena convinzione che rimane nell'anima e che non può essere che da Dio. Conosco una persona che non sapeva che Dio si trova in ogni cosa per presenza, per potenza e per essenza. Ma lo intese chiaramente dopo un favore di questo genere, ricevuto dal Signore. Avendo interrogato uno di quei semidotti di cui ho parlato più sopra, sul come Dio sia in noi, egli, che ne sapeva quanto lei, prima di questa illustrazione, le rispose che vi sta soltanto per la grazia. Ma ella era talmente fissa nella verità che non gli credette. In seguito interrogò altre persone, che le dissero la cosa come stava, e ne rimase molto consolata. Badate però di non cadere in errore, pensando che questa certezza riguardi una forma corporale, come il corpo di nostro Signore Gesù Cristo presente invisibilmente nel Santissimo Sacramento. Qui non vi è nulla di simile, perché non si tratta che della divinità. Ma che certezza si può mai avere di una cosa che non si vede? Io non lo so. Sono opere di Dio. Ma so di dire la verità. Se non vi fosse questa certezza, si avrebbe, secondo me, non già un'unione di tutta l'anima con Dio, ma soltanto di una sua potenza, oppure di un altro genere di grazie fra le molte che il Signore usa fare. Dopotutto, non è il caso di indagare come questi fenomeni avvengano. A che tanto affaticarci quando la nostra intelligenza non li può comprendere? Ci basti sapere che chi li fa può fare ogni cosa. Sono operazioni di Dio, innanzi alle quali le nostre industrie sono nulla. Essendo incapaci di raggiungerle, guardiamoci pure dal volerle comprendere. A proposito di questa impotenza, mi ricordo di ciò che dice la sposa dei Cantici e che voi stesse avrete udito. Il re mi ha condotta nella cella del vino. O piuttosto, come credo che dica, il re mi ha introdotta nella cella del vino. Insomma, non dice che vi sia andata da sé. Dice ancora che andava di qua e di là in cerca del suo amato. Ora, l'orazione di cui parlo è appunto la cella vinaria nella quale il Signore intende introdurci, ma quando e come vuole Lui. Da noi, con i nostri sforzi, non vi possiamo entrare. Bisogna che ci introduca Lui. Ed Egli lo fa quando entra nel centro dell'anima nostra. Qui, per meglio mostrare le sue meraviglie, vuole che altro non facciamo che assoggettargli la volontà, guardandoci bene dall'aprire le porte delle potenze dei sensi che giacciono addormentati. Perché intende entrare nel centro dell'anima senza passare per alcuna porta. Come entrò dai suoi discepoli quando disse «Pace a voi!» e come uscì dal sepolcro senza smuovere la pietra. Più avanti vorrà che l'anima lo goda nel centro di se stessa, ben più intensamente che non qui. Ma sarà nell'ultima mansione. Che grandi cose vedremo, figliuole, se cercheremo di non contemplare che la nostra miserabile bassezza, reputandoci indegne di essere le serve di questo eccelso Signore, le cui meraviglie ci sono affatto incomprensibili. Sia Egli per sempre benedetto e lodato. Amen. Capitolo secondo. Prosegue sul medesimo argomento e dice con un grazioso paragone in che consiste l'orazione di unione e quali gli effetti che lascia. È un capitolo degno di nota. Vi parrà che di questa mansione vi abbia ormai detto ogni cosa? Eppure mi rimane ancora molto, perché come vi ho fatto già osservare, vi è il più e il meno. Per ciò che riguarda l'unione, non credo di saperne dire di più. Ma resta molto da parlare circa gli effetti che Dio produce nelle anime quando esse si dispongono a ricevere le sue grazie. Ne voglio dire qualche cosa. E nel contempo far conoscere lo stato in cui l'anima rimane. Per farmi meglio capire, voglio servirmi di un paragone che trovo molto appropriato, per mezzo del quale vedremo che quantunque, in questa operazione di Dio nell'anima, noi non possiamo fare nulla. Tuttavia, per ottenere che il Signore ce ne favorisca, possiamo fare molto con il disporci. Avrete già udito parlare delle meraviglie che Dio opera nella produzione della seta, invenzione di cui egli solo poteva essere l'autore. Si tratta di piccoli semi, simili a dei granellini di pepe che io non ho mai veduto, ma di cui ho sentito parlare. Perciò se cado in qualche inesattezza, la colpa non è mia. Al sopraggiungere dell'estate, quando i gelsi si coprono di foglie, questi semi cominciano a prendere vita. Prima che spuntino quelle foglie di cui si devono nutrire, stanno là come morti. A poco, con quell'alimento, si sviluppano, finché, fatti più grandi, salgono sopra alcuni ramoscelli. E divi, con la loro piccola bocca, filano la seta, che cavano dal loro interno, fabbricandosi certi bozzoli molto densi, nei quali ognuno di quegli insetti, che sono brutti e grossi, si rinchiude e muore. Ma a poco, esce dal bozzolo una piccola farfalla bianca, molto graziosa. Se questo fenomeno non cadesse sotto i nostri occhi, ma ci fosse raccontato come una cosa di altri tempi, nessuno lo crederebbe. Infatti, come potremmo credere che un verme o un'ape, esseri privi di ragione, siano tanto diligenti e industriosi nel lavorare per noi fino a rimetterci la vita, come il povero bacolino nel suo lavoro? Ecco un buon soggetto, sorelle, per intrattenervi a lungo in meditazione, senza aggiungere nient'altro, bastando questo solo per farvi considerare le grandi meraviglie e la sapienza del nostro Dio. Se noi conoscessimo la proprietà di queste cose, come sarebbe vantaggioso meditare sopra queste meraviglie, compiacendoci di essere le spose di un re così grande e sapiente. Ma tornando ora al nostro argomento, l'anima, di cui quel verme è l'immagine, comincia a prendere vita quando per il calore dello Spirito Santo comincia a valersi dei soccorsi generali che Dio accorda ad ognuno e a servirsi dei rimedi che Egli ha lasciato nella sua Chiesa, come le frequenti confessioni, le buone letture, le prediche. Rimedi opportuni per l'anima che sia morta nel peccato e si trovi fra le occasioni cattive a causa della sua trascuratezza. Ripreso a vivere con quei rimedi e pie meditazioni, vi si andrà pure sostando finché sia cresciuta. E questo è il punto in cui la considero, poco curandomi di ciò che precede. E quando questo verme si è fatto grande, come abbiamo visto in principio di questo scritto, comincia a lavorare la seta, a fabbricarsi la casa nella quale dovrà morire. Questa casa, come vorrei far intendere, è il nostro Signore Gesù Cristo. Mi pare di aver letto in qualche parte o di aver udito che la nostra vita è nascosta in Cristo, ovvero in Dio, che poi è lo stesso, oppure che Cristo è la nostra vita. Che il testo sia o non sia così, per il mio intento poco importa. Osservate qui, figliuole, quello che con l'aiuto di Dio noi possiamo fare. Che Sua Maestà diventi nostra dimora, fabbricata da noi stessi, come lo è in questa orazione di unione. Dicendo che Dio è nostra dimora e che questa dimora possiamo fabbricarcela da noi stessi per prendervi alloggio, sembra quasi che voglia dire di poter noi aggiungere o togliere a Dio qualche cosa. E lo possiamo benissimo, ma non già aggiungendo o togliendo a Dio, bensì aggiungendo o togliendo a noi, come quei piccoli vermi. Perché non avremo ancora ultimato quanto sarà il nostro potere, che Egli verrà, e unendo alla sua grandezza la nostra lieve fatica, che è un non nulla, e conferirà un valore così eccelso da meritare che Egli si costituisca in nostra stessa ricompensa. E non contento di aver sostenute le spese maggiori, vorrà pure unire le nostre piccole pene alle molto grandi che Egli un giorno ha sofferto, per non farne che una cosa sola. Orsù dunque, figliuole mie, mettetevi subito al lavoro. Tessiamo questo piccolo bozzolo mediante lo spogliamento di ogni nostro amore proprio e volontà, distaccandoci da ogni cosa terrena e praticando opere di penitenza, di orazione, di meditazione, di obbedienza, con tutto il resto che già sapete. Oh, se mettessimo in pratica tutto quello che sappiamo e che ci hanno insegnato. E poi muoia pure questo verme, come il bacco da seta dopo aver fatto il suo lavoro. allora ci accorgeremo di vedere il Dio e ci sentiremo sepolte nella sua grandezza, come il piccolo verme nel suo bozzolo. Dicendo che vedremo il Dio, dovete intendere nel modo con cui egli si fa sentire in questa specie di unione. Passiamo ora a vedere come questo verme si trasformi, che è lo scopo di quanto finora vi ho detto. Dico che quando il verme entra in questa orazione e vi rimane morto a tutte le cose del mondo, esce mutato in una piccola farfalla bianca. Oh potenza di Dio! In che stato esce l'anima dopo essere rimasta nella grandezza di Dio e tanto a Lui unita come qui, sia pure per poco tempo, giacché a mio parere non si arriva mai a mezz'ora. In verità vi dico che essa non si riconosce più. Pensate alla differenza fra un verme ributtante e una piccola farfalla bianca. Così è di lei. L'anima ignora come abbia potuto meritare tanto bene. Voglio dire che non sa di dove le sia venuto, perché conosce benissimo che a meritarlo non è da lei. Si sente presa da un desiderio vivissimo di lodare Dio, sino a bramare di distruggersi, di affrontare mille morti. Brame irresistibilmente di darsi a grandi sofferenze. Cominciano tosto ad occuparla senza che sappia liberarsene. E sospira con ardore di abbandonarsi alla penitenza, di stare in solitudine, di fare che tutti conoscano il suo Dio, sino a provare afflizione nel vederlo offeso. Nelle mansioni seguenti parlerò di questi effetti con particolari maggiori, benché i fenomeni delle quinte mansioni siano quasi identici a quelli delle seguenti. Tuttavia sono assai diversi quanto all'intensità degli effetti. Un'anima che Dio ha condotto a questo punto, se si sforza di andare avanti, vedrà grandi meraviglie. Lo spettacolo di questa piccola farfalla in continua agitazione. Eppure in tutta la sua vita non ha mai goduta tanta pace e soavità. Viene proprio da lodare il Dio nel contemplarla così incapace a fermarsi, a riposare. No, dopo aver goduto di un tale bene, le cose della terra non la soddisfano più, specialmente se Dio l'abbia spesso inebriata di quel suo vino, dal quale si ricavano sempre nuovi vantaggi, quasi ogni volta. Ormai non fa più conto di ciò che praticava quando era un verme. Allora intesseva poco a poco il suo bozzolo, ma ora le sono nate le ali. Ed essendo capace di volare, perché contentarsi di andare ancora passo per passo? I suoi desideri sono immensi e poco le sembra quanto possa fare per il Dio. Neppur più si meraviglia di ciò che i santi hanno fatto, perché sa per esperienza quanto il Signore aiuti, trasformando l'anima in un modo tale da renderla irriconoscibile, quasi non sia più quella di prima. La debolezza che le pareva di avere per non fare penitenza si è convertita in fortezza. E se precedentemente il suo attacco ai parenti, gli amici, ai beni terreni, era tale che né i suoi atti interiori, né le sue decisioni, né la volontà riuscivano ad infrangerlo, anzi sembrandole di attaccarvisi di più, ora invece si sente così libera da dispiacersi anche di quei rapporti che non può troncare senza offesa di Dio. Avendo sperimentato che il vero riposo non le può venire dalle creature, sente noia di tutto.